Niente, mi stavo strozzando, niente di meno che Blondie questa mattina ad introdurre una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Diamo il benvenuto al professor Di Stefano. Faccia come Blondie, dica anche lei, call me.
Call me.
Ma l'ho appena chiamata, infatti stiamo parlando.
Beh, infatti, ho detto, tu mi hai detto faccia come Blondie.
E dica?
Call me.
Sì, cioè, ma appunto l'ho appena chiamata. Come faccio a richiamare? Sì. Ha capito? No, stiamo facendo sta gag qua. Io dico, l'ho appena chiamata.
Sinceramente non avevo capito che stavamo facendo la gag.
Ah, non avevo capito tipo. Che stavamo facendo. No. Pensavo che fosse un deficit di comunicazione, e non una simpatica gag.
No, pensavo di dover lanciare la canzone di Blondie.
Che si intitola?
Call me.
L'ho appena chiamata.
Sì, va bene, ecco. È vero.
Ok, no, volevo capire se era entrato nel meccanismo della gag, che era un modo.
Sì, sono entrato.
Bene, buongiorno.
È uscito però.
Sì, quello l'avevo capito, che ha fatto anche bene, devo dire, a uscire rapidamente, prima che fosse troppo tardi. Esatto. Mi fa piacere averla nuovamente qui con noi, canzone peraltro, perfettamente a tono, perché non so se lei lo sa, ma molti la definiscono un po' il Richard Gere della finanza ribelle. Perché accostiamo Blondie a Richard Gere? Naturalmente perché questa canzone, se lo ricorda perfettamente, era la colonna sonora di un classico di Richard Gere degli 80, che era American Bo, infatti, che era un film che si interrogava proprio con quel titolo su certe caratteristiche dell'americano medio. American Bo, con Richard Gere, che era quello che faceva le domande. Blondie rispondeva, diceva call me, e lui risponde ti ho già chiamata. E va bene, cominciamo.
Ok, sì.
va bene. No, aiuto, c'è ancora Blondie in sottofondo. Vede, poi mi fa distrarre con queste sue iniziative estemporanee e poi facciamo della confusione radiofonica, che non va bene. E allora si alzi il sipario su questa nuova puntata del Giorno delle Locuste, si alzi il sipario e si abbassi il microfono, che stamattina ondula verso l'alto, verso il basso, producendo anche dei suoni di natura metallica tipici del microfono quando si alza, esattamente come il sipario di qui sopra. E ricominciamo oggi un po' là dove ci eravamo lasciati con uno spettro che si aggirava per l'Europa la scorsa settimana, e ripartiamo con un altro spettro. Non so se l'ha sentito, professor Di Stefano, ne parlavamo anche poco fa, il demone del tardi, lo spettro di Piketty, sinistra sanguisuga, sì. Titola il giornale, ne parleremo tra poco? Forse sì, forse no, ma c'è un secondo spettro che è più che uno spettro.
Uno molto più serio.
un buferone, la bufera dei bitcoin, ne avevamo già parlato la scorsa settimana, quando erano stati i tweet di Elon Musk a creare del bradisismo nel mondo dei bitcoin, e questa volta è arrivato il no cinese, che non so come si dica no in cinese, però sarebbe bello saperlo.
No, nemmeno io, però in realtà poi anche in questo caso super amplificato, perché che le autorità cinesi avessero, come dire, una posizione nettamente contraria all'utilizzo dei bitcoin era arcinoto, quindi non una grande novità, forse un po' amplificato dalla fase, come dire, molto critica che sta attraversando la bolla, appunto, delle criptovalute, che fra l'altro definirla bolla, non so, forse ormai è un errore, bisogna riconsiderare anche queste valutazioni, perché per dare un'idea, ormai il sistema, diciamo, delle criptovalute è arrivato a valere 2.517 miliardi di dollari, questo era il dato alcuni giorni fa. L'effetto, diciamo, dell'annuncio cinese del divieto regolamentare che impedirebbe sostanzialmente l'utilizzo di qualsiasi cripto in Cina almeno fino all'emissione di una yuan digitale, così come fra le altre cose aveva annunciato in questo senso anche l'India, perché bisogna ricordare che anche la banca centrale indiana è pronta a emettere una rupia digitale e il governo ha vietato già l'utilizzo delle cripto anche nel paese indiano. Insomma, questo annuncio cinese ha fatto, secondo quello che si è capito, sgonfiare un pochino, ma per un breve periodo, i prezzi dei bitcoin. L'analisi che viene fatta oggi, per esempio, osservando i sistemi di pagamento principali che sono poi quelli di Coinbase e similari, l'analisi, appunto, che viene fatta è che a vendere siano stati soprattutto i piccoli operatori, i piccoli investitori terrorizzati appunto da queste montagne russe, e invece a comprare siano stati gli investitori. Questo almeno quello che emerge dall'analisi dei flussi che si evidenzia appunto attraverso le principali piattaforme Coinbase e Binance. Comunque il 74% dei trader neofiti hanno sostanzialmente liquidato le loro posizioni, le loro criptovalute, e in questo amplificando il movimento al ribasso e poi al rialzo. Poi ieri è arrivato, lo racconta molto bene oggi il Financial Times in prima pagina, è arrivata la posizione di Biden che ha annunciato che ci sarà un giro di vite per gli investimenti appunto nelle cripto. Si dovrà praticamente dichiarare alle autorità fiscali statunitensi qualsiasi trasferimento di più di 10.000 dollari in criptovalute. Questo è il piano che è stato annunciato da Biden. Ovviamente questo annuncio ha nuovamente fatto ritracciare i valori delle cripto, che erano ritornate ampiamente sopra i 40.000 dollari per ogni criptovaluta, indipendentemente da quali tipo di valute, se Bitcoin, Dogecoin o altro, insomma.
Ma quindi, se non ho capito male, trattasi di una bolla sgonfia, non di una di quelle bolle che possono fare bang boom bing bang boom, come cantava Daniela Goggi nel immortale motivetto.
Io credo che a questo punto non si possa più pensare alle cripto come a una bolla, sono un fenomeno stabile del sistema finanziario e rimarranno protagonisti del sistema finanziario con queste caratteristiche di montagne russe per un lungo periodo, perché sono diventati un sistema nel quale anche gli operatori, diciamo, mainstream, non solo l'Elon Musk di turno, hanno deciso di investire e hanno deciso di utilizzarle anche nell'operatività, e questo probabilmente è destinato ad avere un peso soprattutto come sistema di pagamento che tendenzialmente potrebbe assumere le caratteristiche di alternativo, in particolare al dollaro.
Professor Di Stefano,
sì, ho sentito che mi hai fatto bu.
Sì, no, non le ho fatto bu perché volevo spaventarla, perché c'è il singhiozzo. Bu. Si ricorda che ci domandavamo come si dice no in cinese? Bu.
Ah, bu, ok. Non lo sapevo. No, non lo sapevo.
Tipo, si trova, non so, in vacanza a Pechino, si avvicina il tossico, cioè gli 101, lei risponde bu. No.
Certo che l'idea è che uno vada A in vacanza a Pechino, B che si avvicini il tossico offrendo le dose,
non
mi
si
sembra
mai
francamente discutibile. Non si sa mai.
Okay. Metta che capiti, alla
sì,
parola giusta per rispondere, oppure può dire sì invece se è solidale, però sì, non lo sappiamo, quindi vabbè, intanto dica bu. Parlavamo del peso.
Possiamo dire bu all'inflazione, allora.
Sì, perché leggevo dalla sua scaletta perché incrociato con quello dei Bitcoin c'è il tema dell'inflazione. Allora vorrei che ci spiegasse come i Bitcoin incrociano l'inflazione, cioè io so che due strade convergenti si incrociano creando l'incrocio e poi ci metti il semaforo per evitare l'incidente, ma come si incrociano invece i Bitcoin con il tema dell'inflazione?
Si incrociano perché appunto essendo uno strumento sostanzialmente che viene utilizzato come alternativo alle monete come pagamento, è evidente che l'andamento delle cripto può essere fortemente influenzato dall'andamento dei prezzi delle materie prime. Pensate cosa potrebbe accadere, questo è uno scenario diciamo per ora da fanta politica, però non completamente come dire assurdo. Pensate cosa potrebbe accadere se un domani iniziassero le contrattazioni del petrolio in criptovalute invece che in dollari. Ecco, questo è uno scenario tra l'altro che è stato prospettato in alcuni casi per rispondere ai fenomeno crescente del disinvestimento dalle fonti fossili di alcuni sistemi di pagamento, di alcuni sistemi finanziari. Comunque per ora questo è solo uno scenario, appunto un fantascenario molto interessante per capire cosa si muove nel mondo appunto della finanza e della finanza innovativa, ma quello che invece può risultare estremamente interessante è l'andamento e le posizioni delle banche centrali rispetto alla bolla sui prezzi. Non c'è giorno senza un allarme per quanto riguarda in particolare le materie prime e i semilavorati. Le imprese italiane denunciano addirittura in alcuni casi, alcune hanno annunciato la messa in cassa integrazione dei lavoratori perché sono privi di materie prime o in alcuni casi le materie prime hanno prezzi talmente elevati che non possono approvvigionarsi. Di fronte a tutto questo ovviamente e ai timori che tutto questo porta in particolare nei mercati azionari, che sono sì gonfiati in quel caso dalla bolla della liquidità prodotta dalle banche centrali per rispondere alla crisi da pandemica, ecco, su questo stanno mettendo dei grandi idranti proprio gli stessi esponenti delle banche centrali, stoppare l'agitazione sull'inflazione che appunto per esempio secondo il capo economista della BCE Philip Lane, che oggi ha un ampio servizio sul Financial Times relativo a un webinar che si è svolto ieri proprio con appunto con questo esponente di punta della Banca Centrale Europea, ha detto sostanzialmente che la situazione relativa alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime è prossima allo zero la connessione con l'andamento dell'inflazione, e quindi come a dire che non c'è, secondo i vertici della Banca Centrale Europea, non c'è nessun rischio sostanzialmente di una vera e propria ondata inflattiva.
Ecco, ciò che mi ha molto colpito in tutto questo è che mentre gli sceneggiatori di Hollywood, se devono pensare a un futuro catastrofista, pensano ai mostri tipo Godzilla, le astronavi tipo Independence Day che distruggono tutto, lei invece pensa al petrolio comprato con i Bitcoin che producono distruzione, apocalisse. Ma mi colpiva questa divaricazione di immaginario, è interessante, così come, come dire, lo scenario catastrofista del futuro è quello del surriscaldamento globale, ma lei mi segnala in scaletta che ci sono ulteriori segnali di surriscaldamento e li abbiamo visti, e poi tornando al petrolio, c'è un petrolio che viaggia in ribasso ma con le previsioni in rialzo, la consueta altalena di oil price che così spesso e volentieri ci ha raccontato.
Esattamente, oil price stesso appunto da una parte a testimoniare giornalmente, perché è il suo principale lavoro, l'alto e basso del barile, che dopo aver superato, come dicevamo la settimana scorsa, i $70, adesso è ritracciato, è sceso a 62 il WTI crude, cioè il principale petrolio scambiato a Wall Street, e il Brent è sceso a 65 rispetto appunto ai picchi della scorsa settimana, ma è lo stesso oil price a dire sostanzialmente che con la ripresa dei sistemi economici, con la riapertura, con la ripresa dei trasporti e dei viaggi, ci sarà ovviamente un incremento consistente dei consumi di carburante, e quindi la domanda è prevista in rialzo, e a questo punto si fanno le stime su quali può essere la dimensione di questo, del prezzo del petrolio già per il 2022, e qui sono le banche d'affari a stimare che appunto il prezzo del petrolio nel 2022 possa essere stabilmente sopra i $50. In questo bisogna dire fortemente agevolato questo andamento dei prezzi anche dall'andamento per la prima volta dei prezzi della CO2. Questo è un allineamento che non si vedeva, che non si era mai materializzato anche sui mercati finanziari, cioè il prezzo della CO2. Sì, no, fino ad ora il prezzo della CO2 stava molto lontano dal prezzo del petrolio, in Europa si scambiava sui 20 euro a tonnellata il diritto all'emettere una tonnellata di anidride carbonica, come raccontavamo già nelle ultime settimane questo andamento è completamente cambiato, il prezzo della tonnellata di anidride carbonica è arrivato a toccare ormai i €50 a tonnellata, ma la dinamica continua a crescere, come racconta la prima asta che è stata realizzata in Gran Bretagna, dove addirittura per la prima volta la domanda di crediti per le emissioni, cioè di diritti per emettere in anidride carbonica, è stata superiore dell'offerta. Non era mai accaduto finora sul mercato finanziario, e questo ovviamente ha fatto schizzare i prezzi per la prima volta anche sul mercato appunto delle crediti delle emissioni inglese, superando ampiamente i $62 a tonnellata. Questa dinamica avrà sicuramente delle ripercussioni anche sul prezzo del petrolio.
Pazzesco, che primizie assolute che ci regala il professor Di Stefano, giorno delle locuste. Cose mai accadute, cose mai pensate, l'inopinato che si fa materia reale qui ai nostri microfoni. Siamo arrivati praticamente in chiusura di prima parte. Mi faccio una domanda, professor Di Stefano, mi chieda: io mi chiamo Andrea Di Stefano?
Io mi chiamo Andrea Di Stefano?
Scide.
Devo fare?
Scide.
Sì, sarà una roba tipo sì in cinese.
Bravo, bravo. Quindi oggi abbiamo imparato no e abbiamo imparato sì, che sono le due cose basilari.
Shide.
Bu. No, shide. Sì. Ok?
Ok, va bene.
Mando la pubblicità?
Sì, manda la pubblicità, no, che
meglio. No, ma me lo dica in cinese, così vedi non si è capito. Mando la pubblicità. Shide, perfetto. È d'accordo se partiamo poi, visto che abbiamo creato il clima con Culmi, partiamo con Maischerona dopo?
Sì, va bene, va bene.
In cinese!
In cinese,
non se lo ricordo. Shide. Mannaggia, temo non se lo ricordasse già più.
My
9, le 9 e 5 minuti, niente poco di meno che Mai Sharona sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network, un classicissimo dell'FM Tamarro dei primissimi anni 80, forse fine 70, sta di fatto che non me lo ricordo, ma lo potremo stabilire tra poco. Io sono certo che il professor Di Stefano non l'abbia mai sentita in vita sua, ma sono altrettanto certo che sia questa che Colmi, secondo me, piacciono a sua moglie.
No, ma io credo di averla sentita, perché tu non l'hai messa altre volte, sì, l'hai messa altre volte, secondo me, durante la trasmissione, quindi
c'è una corda,
in effetti,
c'è una corda segreta che vibra dentro di lei e accende dei ricordi un po' indistinti.
Sì, qualcosa gira, sì, in effetti.
Qualcosa probabilmente è un criceto DJ che sta girando dentro di lei nella sua personalissima ruotina. Bene, professor Di Stefano, torniamo a noi, perché non bastano Bitcoin e inflazione, ma c'è un nuovo caso che scuoterà Wall Street.
Sì, almeno siamo quasi certi che la scelta del Financial Times di questa mattina di aprire da una parte con i Bitcoin e dall'altra con le perdite di WeWork, la famosa startup che aveva portato la bufera nel 2010 proprio a Wall Street, non mancherà di creare un'agitazione sia tra gli investitori sia comunque nel comparto, diciamo, dei titoli riconducibili all'high tech direttamente o indirettamente. Stiamo
solo una cosa, per noi che non seguiamo nel dettaglio la meteorologia che genera bufere a Wall Street, cosa ha fatto WeWork nel 2010 a Wall Street?
Vabbè, allora, la storia forse alcuni se la ricordano, è diventata abbastanza clamorosa, perché WeWork era nata come startup che offriva servizi per il co-working, in particolare uffici di co-working che negli Stati Uniti sono molto molto richiesti, in particolare nell'area californiana della Silicon Valley. Nel 2018 gestiva ufficialmente 4 milioni di metri quadri in giro per tutti gli Stati Uniti e stava per avviare appunto l'IPO, cioè l'offerta pubblica iniziale con la quale i titoli vengono venduti al pubblico. Questa intorno a WeWork si erano concentrati gli interessi anche di un sacco di personaggi dello star system americano che avevano investito appunto in WeWork ancora prima dell'IPO, e poi si scoprì che in realtà il valore della società era stato gonfiato in modo artificiale, cioè che i due fondatori, Adam e Rebecca Newman, avevano cambiato sostanzialmente, avevano modificato e falsificato i numeri del successo. I revisori che avevano fatto la stima non se ne erano accorti, come al solito, e quindi in realtà la società, invece che 47 miliardi, che era questa la valutazione in vista della quotazione, ne valeva poco meno di 10, e questo ovviamente aveva prodotto una vera e propria bufera a Wall Street, perché erano saltati completamente tutti i sistemi di controllo e di analisi. Da quel momento WeWork è, come dire, un po' il paradigma della finanza facile e con una tendenza truffaldina che colpisce poi anche appunto i personaggi dello star system, al punto che c'è addirittura una serie TV che si dovrebbe chiamare We Crashed, che dovrebbe essere girata nel corso delle prossime settimane con Anne Hathaway e Jared Leto, e che si ispirerebbe in larga parte appunto a questa vicenda di WeWork. Quindi il fatto che il Financial Times oggi annunci perdite per ben 2 miliardi di dollari e la perdita di un quarto dei clienti da parte di WeWork non fa altro che riportare l'attenzione appunto sulla capacità appunto di alcune di queste start-up di creare delle bolle gigantesche con danni enormi e l'incapacità dei regolatori di controllarle.
Attenzione, perché adesso tra pochissimo resteremo sul tema delle serie televisive, ma in controtendenza rispetto a quello che ci sta raccontando, leggo ora un'ultima ora, è boom del rossetto negli Stati Uniti, professor Di Stefano, la rivincita del rossetto, la mascherina si abbassa ed è boom di vendite, può preludere a una bolla del rossetto?
Non credo, però sicuramente ha una bolla, diciamo, di tutto quello che potremmo considerare, come dire, il comparto della cosmesi per
la bellezza.
Il viso, penso che per la bellezza credo che sì, effettivamente possa avere, è uno dei quei, non è come il fenomeno delle materie prime, ma ci andiamo vicino.
Però quello che lei chiama bolla alla fine è la legge della domanda e dell'offerta, cioè vogliono il rossetto e quindi si vende il rossetto.
No, la bolla è ben diversa dalla legge della domanda e dell'offerta. La bolla è un fenomeno appunto che si gonfia, che viene gonfiato, per esempio perché ci sono alcuni influencer, pensa che ieri persino la SEC, l'arcigna è notoriamente, come dire, non abituata a queste scelte, persino la SEC ha fatto sostanzialmente, ha preso posizione dicendo che bisogna stare attenti ad alcune dichiarazioni di quelli che influenzano il mercato senza avere senza aver compiuto l'analisi sufficiente. Si riferisce ovviamente in modo indiretto a Elon Musk, ma è evidente che il fenomeno, diciamo, dell'incrocio tra finanza e social network sta producendo delle dinamiche appunto di bolla che possono essere effettivamente molto pericolose per i risparmiatori.
No, gli influencer sono pericolosissimi. Pensi che sotto di me abitano ben due influencer, una attaccata all'altra, e si accusano reciprocamente di aver comprato i follower. Però tutti quanti cercano di, in quanto influencer, cercano di portarle dalla propria parte per combattere le battaglie che si devono combattere in assemblea condominiale, perché essendo influencer possono avere carisma anche nei confronti degli altri. Vabbè, però visto che citate Elon Musk, prima di passare appunto al prossimo, completiamo il quadro, poi riprendiamo Elon Musk. No, dicevamo delle serie TV, perché c'è la guerra dello streaming, ne abbiamo fatto accenno anche al Demone del Tardi, però forse è il caso di inquadrarla correttamente. Tutti i colossi che e quelli che si stavano creando per combattere la grande battaglia di distribuzione dei contenuti.
Sì, è una battaglia veramente che si preannuncia durissima, forse paragonabile diciamo
a quella della Marna.
Alla battaglia che si verificò, forse alcuni se lo ricordano, quando le telecom company avevano deciso di comprare i siti che andavano per la maggiore su internet, no? Quando ci furono le grandi operazioni con l'acquisto di Yahoo o degli stessi siti iniziali che hanno dato i primissimi passi alla navigazione su internet, il fenomeno Netscape che molti si ricordano, ma che ormai risale a più di 20 anni fa. La stessa cosa sta avvenendo per quanto riguarda appunto lo streaming e i contenuti televisivi attraverso lo streaming. Amazon ha messo sul piatto 9 miliardi di dollari per acquistare MGM, uno appunto delle vecchie Starbucks del sistema cinematografico. È stata ufficializzata la fusione tra Warner Media e Discovery, un'alleanza che vale 41 miliardi di dollari, e tutte queste operazioni sono in realtà, si potrebbe dire, tutti contro Netflix, perché in realtà queste battaglie sembrano soprattutto concentrate per contrastare la posizione di Netflix, che ancora a livello globale è la piattaforma con il maggior numero di abbonati, ma è anche diventato uno dei principali operatori nella produzione di contenuti. È noto che fino a due o tre anni fa era praticamente impossibile che Netflix, che una produzione Netflix, potesse avere i premi a Cannes o agli Oscar. Ora la situazione è completamente ribaltata e piovono appunto i riconoscimenti per quel tipo di produzione, e questa è evidente che sta creando appunto grande agitazione sul mercato, con una contemporanea crisi sempre più violenta, diciamo, delle ex TV generaliste, quelle che per capirsi hanno l'emblema ancora nella vecchia Mediaset, insomma nei canali con quelle caratteristiche. Lo streaming mette in difficoltà la stessa Sky, infatti anche Murdoch è estremamente preoccupato, come dimostra per esempio la vicenda per i diritti del calcio. In questa dinamica appunto è probabile che questa battaglia proseguirà e possa coinvolgere alla fine anche proprio alcuni tasselli italiani di questa vicenda, perché non è escludibile che sul medio-lungo termine torni l'attenzione per conquistare gli utenti di Mediaset, seppur a prezzi ben diversi da quelli del passato.
Invece, spostandoci sul fronte dei social network, ci sono le dimissioni di uno dei cofondatori di TikTok. Come mai si è dimesso? Ha visto i balletti che fa Salvini e ha capito di aver sbagliato?
No, questa è una vicenda che credo meritasse di essere segnalata, perché rischia di essere un po' come quella di Jack Ma con Alibaba. Forse gli ascoltatori se lo ricordano, quando tu chiedevi a me, povero disgraziato, di avere rivelare come dove era finito Jack Ma, come se fossi, come dire, in grado di penetrare.
Lo sapeva, dove era Jack Ma.
No, di penetrare la nebbia cinese. In questo caso ci limitiamo appunto a registrare la notizia, che ha dell'incredibile, cioè Zhang Jinin, che è l'informatico 38enne che è uno dei fondatori appunto di TikTok, oggi è considerato il nono uomo più ricco di Cina, ha annunciato che alla fine dell'anno non sarà più l'amministratore delegato di TikTok per dedicarsi a progetti di lungo periodo. Queste affermazioni hanno ovviamente suscitato immediate preoccupazioni nel mondo finanziario e nel mondo che osserva, diciamo, le piattaforme social, perché dietro questa scelta molti ipotizzano che possa esserci ben più di una questione personale, perché negli ultimi 2 anni sia Zhang Jimin sia ByteDance, che è l'altro cofondatore e compagno di università Liang Rubo, sono stati al centro di una sfida tra Cina e Stati Uniti, e sostanzialmente anche di una sfida con le autorità cinesi, perché da un po' Pechino ha deciso di mettere sotto controllo le piattaforme di social network, con la tesi appunto che ci sia una violazione delle regole cinesi antitrust e della privacy. Con questa posizione, come è noto, è stato fatto, come dire, è stato fortemente ridimensionato il ruolo di Jack Ma, e quindi l'ipotesi è che appunto il governo cinese, il governo di Pechino, voglia mettere sotto controllo e intervenire anche su TikTok, e di qui appunto la decisione di Zhang Jimin di lasciare e di togliersi dai riflettori, forse per favorire un accordo con le autorità di Pechino su questo tema.
Prof, al volo, perché sennò poi non ci stiamo, però citavamo prima Elon Musk, e ieri sulle pagine del Fatto Quotidiano Nicola Borzi, giornalista economico finanziario, ma anche, ricordiamolo, arrivato secondo al grande concorso del Trovo un altro ministro col dittongo, raccontava di come Michael Burry, che era quello di The Big Short, quello che aveva fatto la gigantesca scommessa ribassista, che aveva fatto saltare in aria Wall Street nel 2007, stia puntando con uguale ribassismo sul crollo di Tesla.
Sì, perché ovviamente sono moltissimi i sospetti e le preoccupazioni, a seconda del punto d'osservazione, sulle reali condizioni economico-finanziarie di Tesla. Sappiamo che Tesla non ha mai chiuso un bilancio inutile per quanto riguarda la produzione appunto delle autovetture, che è un comparto fortemente come dire, capital intensive, cioè che brucia un sacco di soldi per la costruzione degli impianti, per la produzione delle macchine. Nel frattempo Musk in realtà i soldi li ha fatti con una serie di operazioni finanziarie che stanno venendo fuori in modo sempre più chiaro, non tanto, non solo quella sul Bitcoin, ha investito 1,5 miliardi e sembra abbia guadagnato più di 250 milioni di dollari facendo trading appunto sui Bitcoin, ma per esempio anche con i crediti alle emissioni è emerso con chiarezza, per esempio, che vendendo crediti sulle emissioni al gruppo FCA, anche in quel caso aveva realizzato profitti stellari dal punto di vista strettamente finanziario. Quindi la tesi sostanzialmente dei ribassisti, come in questo caso, è che anche Tesla sia una bolla e quindi che i prezzi attuali delle azioni di Tesla siano fortemente gonfiate e che prima o poi ci sarà una redderazione, ma uno sgonfiamento della bolla sovradimensionata rispetto alle capacità reali di produzione e di realizzazione di profitti sul vero business, che dovrebbe essere quello della produzione di veicoli elettrici, non solo automobili ma anche mezzi di trasporto come i TIR.
Non ho mai pensato di fare una saga tipo Star Wars intitolata Profitti Stellari con la musica di John Williams, lei che fa Obi-Wan Kenobi, che sarebbe bene con il saio, e tutta questa guerra tra la finanza etica e la finanza profittevole. Se non ci ho pensato dovrebbe farlo, ma intanto attenzione ascoltatori, rubrica Veneto.
Se il mare fosse Toccio, e i monti de Poenta, oh mamma che tocciada, oh mamma che tocciada.
E sulle note, sulle note introduttive di Polenta e Baccalà, le dico vadi, professor Di Stefano, vadi.
Allora, qui parliamo del fenomeno delle cosiddette apri e chiudi, le cosiddette società in sostanza che vengono create per sfuggire al fisco e che producono debiti tributari di varia natura, poi chiudono e scompaiono, spesso iscritte a dei prestanome che nascondono interessi nel comparto della lavorazione in nero, soprattutto nel settore tessile, ma anche in alcuni casi nel metallurgico e del chimico. Un fenomeno apri e chiudi che è nato proprio in Veneto, poi si è sviluppato in tutta Italia, una pratica molto pericolosa, molto dannosa, in particolare in primis per i lavoratori che si ritrovano poi in alcuni casi, quando vengono assunti regolarmente senza i contributi, in altri casi invece che lavorano in nero. Stiamo riferendoci all'ultima inchiesta dei finanzieri di Vicenza, che hanno individuato una serie di laboratori artigianali nella lavorazione di sacchetti di tela per i prodotti calzaturieri e la pelletteria di alta gamma. Questi laboratori artigianali vi lavoravano lavoratori cinesi, sette in totalmente in nero e gli altri appunto erano apparentemente regolarmente assunti, ma dietro c'era una rete di società costituite tra cinesi e italiani con queste caratteristiche, cioè società apri e chiudi. Per ora la Guardia di Finanza di Vicenza è riuscita a stoppare il fenomeno, ma si calcola che sono alcune decine i laboratori e gli opifici che operano appunto in Veneto con queste caratteristiche.
Ciribiribingo, manzo e festa, ciribiribingo, se lavora, ciribiribingo, è amorosa, ciribiribingo, andà a trovare.
La sigla finale della rubrica Veneto ci ricorda che domanzo è festa. Caro professore, domani non se lavora. Che pacchia, E così, come sempre, ridendo e scherzando, siamo arrivati anche al termine di questa puntata del Giorno delle Locuste. Visto che ci ha parlato di Vicenza, la guarderà il Divin Codino?
No, non credo.
No, per partito preso o no perché non le interessa?
No, non ci avevo proprio pensato. Non avevo focalizzato l'attenzione sul tema.
Sa di cosa stiamo parlando?
Di Baggio.
Bravo, va. Vede che ogni tanto riesce a stare sulle cose? Molto bene.
Sì, assolutamente. Io avevo anche messo in scaletta che la FIFA, la UEFA, scusate, ha stimato in 9 miliardi le perdite dei club europei, per esempio.
Sa che l'altra volta, grazie al suo intervento sull'Inter,
sapevo.
Ha scritto un inferocito che mi ha dato dell'interista di merda, a me. Cioè io sto all'Inter come Padre Pio sta al porno e mi ha dato dell'interista di merda. Per cui ha capito,
ho
un po' tenuto ma è un fatto normale, come raccontavo, cioè me ne hanno dette di tutti. C'è uno che addirittura mi aveva accusato di aver mancato di rispetto contemporaneamente alla Basilicata e ai Genesis una volta, giuro. Sì, tutte e due insieme, la Basilicata e i Genesis. Ma purtroppo dobbiamo chiudere, sarebbe bellissimo stare qui insieme per sempre, caro professore. Ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stessa radio, con il giorno delle locuste. Arrivederci, prof.
Arrivederci, buon fine settimana.
E si ricordi che domani è festa. Ciri biribing!